Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Ragazzi, c'ho ancora il fil di voce perché l'avevo già esaurita quando eravamo all'89esimo e adesso sono mogissimo, come non mi capita mai. 15:05, Radio Bianconera, l'unica che conta, questa è Domenica Sport. Adesso faremo tutto quanto al post partita insieme, un parterre de roi di ospiti. Io vi dico subito, voglio sentire la vostra, perché così almeno ci confortiamo a vicenda. Il numero per interagire con noi, 340 54 25 324. Saluto Filippo Amedeo dalla regia, ma veramente mi sentite, oggi sono mogissimo perché rimpianto, e cerco di non arrabbiarmi, ci provo, il rimpianto è che abbiamo giocato la migliore partita della stagione, lo dico senza mezzi termini, e se voglio intravedere un lato positivo, se interpretiamo tutte le partite come questa e soprattutto come il secondo tempo in cui la Lazio non ha mai tirato in porta, attenzione ragazzi, nel secondo tempo la Lazio non ha mai tirato in porta, se le interpretiamo tutte come nel secondo tempo, credo, anzi sono convinto al 100% che la Juventus non avrà rivali. Andremo a parlare di singoli, andiamo però ad ascoltare le parole di Andrea Pirlo ai microfoni di DAZN. Vai Filippo. Adesso lo ascoltiamo, ci arriviamo. È molto complicato cercare di analizzare questa partita, perché ricordiamoci che poi tra le altre cose la Juve arrivava da un ciclo di partite positivo, cioè diciamolo, perché quando tu vinci due partite di fila con un punteggio ampio come 4-1 con lo Spezia, 4-1 col Ferencváros, ecco, cioè il rimpianto è proprio quello di non essere riusciti ad agguantare quella vittoria, a trovare quella continuità di risultato che sarebbe stata nettamente ausiliare, che sarebbe servita, che sarebbe stata anche un toccasana, perché poi quando tu vieni dalla trasferta di Champions con il Ferencváros, con tutto quanto l'entusiasmo alle spalle, quando tu vai a giocare una partita all'Olimpico, Cristiano Ronaldo segna, colpisci la traversa, è sempre davvero un rammarico non riuscire a portare a casa tre punti, che, torno a ripetere, se avessimo portato a casa non avremmo rubato nulla. La Juventus meritava nettamente di vincere, e il rimpianto c'è, ragazzi, il rimpianto c'è, vedo anche tanti messaggi che stanno arrivando. Io vi chiedo questo sondaggio qua, e so che vi stuzzico, so che tanto siete arrabbiati con il giocatore che sto per nominare, però è da fare questo nome qua. Ma in questa situazione, in una situazione in cui il rinnovo è in stand-by, e lo dice uno che Paolo Dybala l'ha sempre difeso, se mi ascoltate anche ad Up and Down, a Domenica Sport, in tutte le trasmissioni che faccio, io Paolo Dybala, ragazzi, l'ho sempre difeso, a costo di critiche, voi anche sui social mi avete pizzicato, anche adesso mi state pizzicando, però al netto di tutto questo, considerato tutto questo, considerata la vicenda rinnovo, voi in questo momento lo fareste giocare? Lo fareste giocare dal primo? Cerchereste di centellinarne le presenze, di inserirlo a partita in corso? Cioè, perché il tema su Paolo Dybala è questo. Dobbiamo cercare di capire che cosa farne in questo momento. È un momento delicato. Cerco di mantenere tutta la diplomazia possibile nel parlarne. Però è un momento complicato, un momento in cui è davvero difficile capire anche la collocazione tattica di questo calciatore, che col Ferencváros era entrato anche bene. Alla luce di tutto questo, che cosa ne facciamo in questo periodo? Lo preserviamo? Aspettiamo di farlo giocare con maggior frequenza quando rinnova? Perché quella palla che perde, non voglio fare lo psichiatra, lo psicologo, non mi compete, ma quella palla che perde non è dal Paolo Dybala che conosciamo, non è di quel giocatore che ha sempre trascinato la Juventus in condizioni anguste. Noi pensiamo al Lazio-Juventus del 2018, la Juventus la vinciamo grazie a un gol di Paolo Dybala. A distanza di 2 anni vediamo Dybala che perde quel pallone last minute, da quel gol last minute di 2 anni fa a quel pallone perso last minute da adesso, cioè è segno, è emblema di un'involuzione netta, ragazzi, di un'involuzione netta che dobbiamo capire che capo e che coda ha, cioè è un problema netto, ragazzi, questo. E io chiedo a voi il grande tema di oggi: che cosa ne facciamo? Lo facciamo giocare a spizzichi e bocconi come adesso, ne centelliniamo le presenze, cerchiamo di capire come dosarlo? E questo è il punto, cioè ci sono grandi perplessità riguardo a questo giocatore, è inutile andarlo a dire, cerchiamo di capire come dosarlo. Io chiedo a voi che cosa fareste al posto di Andrea Pirlo con lui. Numero 340 54 25 324. C'è Filippo Amedeo dalla regia che saluto e risaluto col faccione ecumenico, almeno lui un sorriso riesce a strapparmelo. Ascoltiamo qualche vocale che è arrivato, che dici? Ne ascoltiamo un po', perché ragazzi, ora più che mai la vostra voce è fondamentale, dobbiamo cercare di tirarci tutti su di morale, compreso il sottoscritto. Vai Filippo.
Ciao ragazzi, Luciano da Roma.
Ciao Luciano. Devo
dire che sono delusissimo.
Sì.
Sento
anche
qualche
io.
Commento che dice sostanzialmente che abbiamo fatto un'ottima partita e che solo gli ultimi secondi ci siamo sbracati. Ragazzi, il secondo tempo, una Lazio ridotta con delle riserve ci ha messo dietro e onestamente ha avuto tante azioni per poter segnare. Noi non siamo mai ripartiti bene e quando siamo ripartiti abbiamo sprecato tantissimo. E sorvolo sugli sprechi del primo tempo. Manca personalità, manca cattiveria, manca l'istinto killer tipico della Juve che io ricordo. C'è molto da fare. Io credo che questa squadra debba veramente fare tanta strada, ahimè non credo che basti quest'anno. Ciao.
È vero, questo è un campionato davvero molto strano, davvero molto complicato. Tra le altre cose apriamo una spirale anche sulle women, perché non cerchiamo se per lato negativo, una vittoria netta per 4-0, un successo davvero importante che proietta la squadra di Rita Guarino in testa alla classifica. Apriamo e chiudiamo questa parentesi sulle women, doverosa. E per rispondere alla tua domanda, sì, senza se, senza ma, questo è un campionato che più che mai quest'anno si gioca punto a punto, più che mai imprevedibile, più che mai in cui ci sono le incognite. Dobbiamo dirlo senza se, senza ma. Non ci nascondiamo, questi sono due punti persi. Ma a differenza di Crotone e di Verona, sono due punti persi. Perché mi fanno arrabbiare? E qua inizio un po' a scaldarmi. Sono due punti persi perché la meritavamo noi. Cioè, se fosse finita 3-0 non avremmo rubato niente, ragazzi. Quello che mi fa arrabbiare, mi fa incaponire la pelle e mi fa avere un rimpianto è che la meritavamo noi. Adesso andiamo a una sosta con l'amaro in bocca, senza problemi. Ce l'abbiamo in collegamento l'ospite, Filippo? Ce l'abbiamo? E adesso lo andiamo a salutare. Bortolo Mutti, buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio a voi.
Mister, vado dritto al dunque perché è molto delicata la questione. Io le chiedo come legge, come interpreta la partita della Juventus contro la Lazio, che io ho detto se la Juventus avesse vinto 3-0 la percezione è che non avrebbe rubato nulla, che meritava nettamente di vincere con un punteggio ampio e che paga una disattenzione macroscopica, una pecca di concentrazione nei minuti finali.
Sì, concordo, guarda, io ho visto la miglior Juventus, ti devo dire.
Sono d'accordo con lei.
Una Juventus ben organizzata, solida, una bella Juve, sicuramente non ha capitalizzato, diciamo, quelle occasioni, ma quello ci sta nel calcio. È stata fatta una cattiva gestione l'ultima palla, c'è questo grande rammarico secondo me. Un raddoppio che doveva andare a buon fine e invece non è stato finalizzato e si è preso un gol. Bravo Bartos a fare un numero da grande attaccante, però qualche pecca lì a livello difensivo c'è stata. Però ti devo dire è una Juve che bene, diciamo così, anche sotto l'aspetto della compattezza si è espressa bene, devo dire che mi è piaciuta.
Certamente, mister, ci sono tantissimi ascoltatori che ci scrivono al 340 54 25 324, c'è per esempio Emilia da Otranto, se non ricordo male, ce l'ho proprio qua davanti al monitor, da Reggio Emilia. Francesco da Reggio Emilia è molto critico nei confronti di Paolo Dybala e addirittura dal Canada, Onatrio è contro sempre il giocatore argentino, Gerardo. Io glielo devo chiedere, mister, come legge questo momento negativo di Paolo Dybala? Questa prestazione che a distanza di due anni, dal gol decisivo con la Lazio all'errore decisivo con la Lazio, perché così è, ecco, come legge questo momento negativo e a che cosa ha dovuto secondo lei? È vero che non gioca con la testa sgombra? Che problemi ci sono? Ci sono motivazioni tecniche, tattiche? Lei ha gestito tantissime situazioni, ci faccia lumi sulla vicenda.
Ma guarda, la situazione di Dybala è una situazione sicuramente si sente un po' anche lui un po' a disagio, visto che non ha più quella considerazione almeno che lui pensava di meritare. Lo vedi che è un po', come dire, sottotono anche a livello così espressivo, però è entrato in un momento che la partita probabilmente era in mano alla Juve e lui doveva essere un pochino anche più, diciamo così, concreto in certe situazioni. Però ecco, discutere Dybala mi sembra esagerato, in un momento sicuramente dove anche la squadra sta cercando i suoi equilibri, anche lui è messo un po' in discussione, deve sopportare questo momento con grande professionalità, perché quando sei in un grande club ci sono grandi giocatori, ci sta anche di dover avere pazienza e di essere disponibili nel momento che l'allenatore te lo chiede. E questo sta proprio alla maturità e alla professionalità di qualsiasi giocatore, insomma.
È un problema macroscopico dunque. Andando invece a cercare le note positive, a me mister sembra che il centrocampo della Juventus oggi si sia mosso bene. Bene Bentancur e Rabiot insieme, un pelino meglio Rabiot, perché la percezione che si ha è che nel secondo tempo ci sia stato soltanto un lieve calo di Bentancur, protagonista assoluto nella circostanza del gol di Cristiano Ronaldo. E io le chiedo, Pirlo ha trovato la quadra definitiva finalmente con i due in mezzo? Perché era anche un grande tema della vigilia, quello del centrocampo.
Sì. Ma guarda, sono due centrocampisti di grande diciamo fisicità e qualità tecniche. Rabiot è veramente, adesso a me piace tantino. L'anno scorso storcevo un po' il naso ogni tanto, non è che mi convince. Invece adesso giocando diciamo vicino a Betancur come secondo mediano o come interno di centrocampo, veramente con la sua fisicità, personalità e dirompente a volte nelle sue ripartenze, è una presenza fisica e di grande aiuto lì in mezzo al campo. E si vede che è un altro giocatore, ma anche come testa, come serenità e sente la fiducia. E penso che sarà molto importante proprio nel proseguo del campionato avere un giocatore di questo livello.
Certo. Mister, le faccio ancora quest'ultima domanda dal suo punto di vista. Se la Juventus le interpreta sempre così, con questo atteggiamento, con questa identità, perché oggi abbiamo visto sprazzi di un'identità importante, quella che sta cercando di attribuire Andrea Pirlo alla squadra, con assenze importanti come quella di Giorgio Chiellini, che non è secondaria, ragazzi, apro e chiudo parentesi. Alla luce di tutto questo, dal suo punto di vista, la Juventus non avrà rivali se interpreterà tutte le partite così per lo scudetto?
Ma credo che sulla base di questa prestazione, poi come hai detto te, l'assenza di Chiellini nonostante tutto pesa sempre, non è che passa inosservata, può avere veramente ancora davanti la sua, diciamo così, supremazia, diciamo, tecnica e fisica, perché è una squadra, come abbiamo visto, che è così quadrata, difficile da affrontare, difficile da superare. Al di là delle assenze che poteva avere anche la Lazio, comunque la Lazio è un organico di primordine.
Certo, Milinkovic e Luis Alberto in mezzo li vorrebbero tutti, questo lo dobbiamo permettere.
Sì, no, diciamo per me la Juve è sulla strada giusta e questo glielo voglio ricordare anche a Pirlo, perché sicuramente è sempre un po' sotto osservazione e questo può essere anche per lui, diciamo così, una situazione un po' così di imbarazzo, ma allo stesso tempo vedo grande sicurezza da parte di lui, grande serenità, e penso che anche la partita di oggi confermi un po' tutto questo.
Certamente. Grazie a Bortolo Mutti.
Buon pomeriggio a voi.
E ringraziamo mister Bortolo Mutti. Ha parlato Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN. Ce l'abbiamo e adesso, grazie all'ausilio di Filippo, lo mandiamo on air.
Probabilmente Andrea Pirlo, con gli ultimi due secondi hanno rovinato tutto, forse hanno rovinato la miglior prestazione della Juventus da quando lei è allenatore.
Ce l'avevamo fatto una bella partita, non ci avevano mai tirato in porta, non c'erano avvisaglie per pericoli, quindi però i campionati e le partite si vincono curando ogni minimo dettaglio. Non siamo riusciti a gestire la palla negli ultimi 10 secondi e poi capita di poter prendere gol, quindi siamo soddisfatti della partita, ma purtroppo non per il risultato.
Questo era il terzo big match, no, della sua Juventus, dopo Roma, dopo Barcellona, e oggi obiettivamente si è vista un'altra faccia della Juventus. È una questione quindi quasi più mentale che non ovviamente di preparare la partita con determinati giorni d'anticipo, eccetera, però la testa è quella che fa muovere le gambe e che determina un comportamento come quello di oggi in campo.
Ma no, la testa viene sempre prima di tutto, sai, la mentalità giusta di voler dominare la partita e gestire ogni minima situazione, in campo poi riesci a farla. Se vai con un atteggiamento già non positivo, riesci a fare delle brutte prestazioni. Ottimo. Oggi tutti i ragazzi hanno dato il massimo, hanno dimostrato di poter giocare queste grandi partite. Peccato per il risultato, perché meritavamo sicuramente qualcosa di più.
Diletta vi ascolta, Pirlo.
E sono tante le cose positive che abbiamo visto.
Molte.
L'abbiamo detto.
Sì, l'abbiamo assolutamente detto. Ciao, ciao Andrea.
Ciao, ciao.
Ciao. Allora, eri un giocatore straordinariamente intelligente in campo. E quello che chiedi ai tuoi giocatori è di fare tante cose, no? Comunque è un calcio estremamente cognitivo. Io ti faccio vedere un'immagine che ho preparato e che ho colto, perché questo movimento che fanno veramente in poche squadre, e per far capire, questo è Danilo che da terzo di difesa si mette in mezzo al campo con le sei soluzioni chiaramente che gli crei, quindi sei eventuali linee di passaggio. Oggi si è vista secondo me una crescita. Volevo sapere se davvero eri contento, la tua migliore versione fino a questo momento della Juventus, e cosa manca per arrivare poi a vincerla, a portarle a casa queste partite.
No, manca la cattiveria, la voglia di raggiungere questi tipi di risultati. Per vincere i campionati, come ti ho detto prima, non bisogna mollare ogni minimo secondo e ogni minimo dettaglio, è quello che ti fa fare la differenza. Oggi l'abbiamo fatto per gran parte della gara, peccato per questi ultimi 10 secondi, perché non avevamo mai avuto nessun tiro in porta e quindi era... non era neanche nelle avvisaglie di poter prendere gol. Però...
invece dell'evoluzione dei giocatori,
l'evoluzione, stiamo cercando di proporre questo tipo di calcio, e quando i giocatori lo fanno come oggi si vede anche delle buone soluzioni. Danilo è molto bravo ad andare a cercare questo tipo di giocata, perché si va a cercare lo spazio, e come ho sempre detto non è importante dove giocano i giocatori ma le posizioni, esatto, da occupare, certo. Oggi l'hanno fatto bene.
Tira? Pier? Sì, vai, andate.
Vado io? Vai. Quanto, ciao Andrea, quanto vi ha condizionato l'uscita di Ronaldo? Abbiamo visto la parte, diciamo, evidente della partita di Ronaldo, il gol, il palo, le situazioni, però soprattutto, lo commentavamo prima, la Juve un po' calata nelle ripartenze, no? Nella capacità di riuscire a ripartire con velocità e pericolosità dopo l'uscita, ovviamente dovuta, immagino, a un aspetto di natura fisica.
Sì, no, Ronaldo è un giocatore fondamentale non solo per noi ma per tutte le squadre dove ha giocato. Purtroppo ha avuto un problema alla caviglia, è stato costretto ad uscire, però anche chi è entrato ha fatto bene. Sì, siamo mancati poi magari nel tenere la palla, nel gestire certi tipi di giocate, però guardando il complesso della partita, sul gioco siamo soddisfatti.
Sì. Ciao, ciao mister.
Ciao.
Volevo fare su un singolo, no? Quadrado, che secondo me è in un momento importante, è un giocatore che sta facendo benissimo, però hai detto poi bisogna curare i particolari, e i particolari, andiamo sull'ultima azione del gol della Lazio, ha sbagliato il raddoppio, ecco, lì magari bisogna intervenire, no? Fargli capire che determinati particolari contano in una partita, perché comunque la prestazione è stata ottima.
Sì, sì, no, infatti l'ho già detto, i dettagli sono quelli che ti fanno vincere le partite. Abbiamo sbagliato un raddoppio, non si può farlo entrare in mezzo due, bisogna spingere soprattutto quando mancano 10 secondi. Ha fatto una grande partita, però poi quando vuoi portarla a casa devi dare qualcosa in più e non siamo riusciti a farlo.
E lei, Andrea, ha vinto tanto, ha vinto praticamente tutto, adesso sta allenando una squadra che è abituata a vincere 9 scudetti consecutivi. È vero che serve il tempo per lavorare, per trovare anche un equilibrio, perché è quello che state cercando, un nuovo equilibrio, però in queste condizioni credo che la lancetta corra veramente velocissima. Quando è la data di fine lavori definitiva?
Ma stiamo sempre lavorando per migliorare, ogni partita ci serve per mettere idee in campo. Purtroppo ogni partita ci viene a mancare qualche giocatore, ricordiamo che oggi all'ultimo momento Chiesa non è riuscito a giocare, Chiellini ieri è rimasto infortunato, ci abbiamo fuori De Ligt, ci abbiamo fuori Alexandro, queste però non devono essere alibi, ci stiamo costruendo con i giocatori che abbiamo a disposizione e ogni partita deve essere importante per la nostra crescita.
In bocca al lupo.
Sì, Andre, sì, una cosa, tornando su Danilo, per il sistema che hai di...
Microfoni di Dazon, Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, e ha dato una panoramica, ragazzi, molto netta di quello che sta succedendo. Non parliamo di cantiere aperto, basta parlare di cantiere aperto, perché non si può in questo momento dire che la Juventus abbia giocato una partita da una squadra che è rimaneggiata, da una squadra che, insomma, fa difficoltà a trovare un'identità, perché oggi ho visto davvero, davvero tante note liete, tante note positive. 340 54 25 324, vediamo sempre la faccia di Andrea Pirlo nel ruolo, il nostro allenatore. È bene che lo ammiriamo, ragazzi, perché Andrea Pirlo, ragazzi, oggi secondo me ha messo in campo una squadra buona. Gli concedo proprio tutte le attenuanti del caso per questo pareggio, perché la formazione caschierato dall'inizio era giusta, e anche i cambi, a parte uno di cui ci ho rimpianto, Kulusevski per McKennie, anche i cambi secondo me sono stati tutti giusti. Io non biasimo Pirlo che fa entrare Dybala, non lo biasimo, perché noi alla fine possiamo commentare le prestazioni di un giocatore dopo che lo vediamo entrare in campo, e Dybala ha fatto male, eh. Domani ad Up and Down, tra le 12 e le 13, Dybala sarà tra i down. Questo ve lo anticipo, ve lo dico senza se, senza ma. Quindi qua non è che si sta difendendo Dybala. Però capisco, dal punto di vista di Pirlo, quello di voler concedere minutaggio a Dybala. Perché noi giudichiamo il giocatore sulla base di quello che vediamo. Noi lo vediamo la domenica in partita, lo vediamo il mercoledì in Champions, lo giudichiamo, ha giocato bene, male, ok. Però a vederlo tutti i giorni è Pirlo. A vederlo tutti i giorni è il suo staff. Quindi non vado a imputare all'allenatore il fatto che fa entrare Dybala, che poi sbaglia nettamente. Ci sono sicuramente anche delle colpe di Pirlo in questo che lo fa entrare, però comprendo, mettendomi nei panni di Pirlo, il fatto che lui lo faccia entrare. Cioè, comprendo Pirlo che fa entrare Dybala per fargli recuperare minutaggio, per fargli recuperare condizione, perché lui lo vede tutti i giorni. Quindi, sotto questo aspetto, il cambio di Dybala è meno sbagliato rispetto a quello di Kulusevski per McKennie. Ma neanche in questo caso la colpa è totalmente di Pirlo, perché se te, prima della partita, hai il problema legato al fatto che Chiesa non sta bene a livello muscolare, Chiellini che comunque ti dà garanzie di sicurezza, è inutile che stiamo a girarci intorno. Chiellini è un giocatore che in questo momento manca, perché le giocherebbe tutta la vita insieme a lui, a Bonucci. E concedo tutte le attenuanti del caso anche a Leonardo Bonucci e a Demiral, che secondo me oggi hanno giocato bene. L'unico cambio che mi ha un po' stizzito è stato quello. Stizzito, ma un po' colpito, è stato quello di Kulusevski, che è uscito al posto di McKennie. Kulusevski che ha fatto una buona partita. Unica insufficienza, ragazzi, a Paolo Dybala. Adesso leggiamo tantissimi messaggi che sono arrivati, perché il quesito è uno. Il quesito, ragazzi, è uno soltanto. Ossia, cosa ne facciamo di Paolo Dybala? Quando entra così, io non voglio parlare di presunzione, non voglio parlare di condizione mentale che non c'è. Cerchiamo di capirlo. 340 54 25 324. Appena c'è ordine di fronte al monitor, vicino a me, adiacente a me si direbbe, o davanti a me, usate il termine che preferite, cercherò di leggere i vostri messaggi. Sono arrivati anche tanti vocali, per cui Filippo, ascoltiamolo un po', continuate a mandarne, perché Radio Bianconera è casa vostra. 340 54 25 324. Vai Filippo.
Ciao ragazzi, ma come si fa a prendere un gol del genere?
Cioè,
bastava fare un fallo e la partita finiva.
Lo dici a me. Mi
ho lasciato andare, ma bastava fare un fallo, la partita poteva finire anche magari con un calcio di punizione, però non si possono prendere questi gol assolutamente. Le partite finiscono quando l'arbitro fischia, questo sì, però prendere un gol così quando tu meritavi comunque di vincere la partita, ma il fatto che non arrivasse 2-0 era sempre una situazione pericolosa. Questi pareggi purtroppo fanno parte del calcio. Anche noi abbiamo segnato un gol all'ultimo secondo con Dybala.
Vero, due anni fa, come ho detto.
Quindi,
io.
Quindi cerchiamo di migliorare, però la squadra ha giocato comunque bene. Forza Juve, ciao.
La squadra ha giocato molto bene, carissimo amico, ha giocato molto bene, c'è ragionissima tu. Da due anni fa in cui vinciamo con il gol di Dybala, adesso arriviamo a perderla a causa di una leziosità di Paolo Dybala. Leggo un messaggio che è arrivato da Giuseppe da Francoforte. Mi raccomando ragazzi, il quesito è: che cosa ne facciamo? Come lo gestireste Paolo Dybala se foste in Pirlo? 340 54 25 324. Giuseppe scrive: ciao ragazzi, che si critica Dybala che ti chiede 15 milioni, ti fa perdere punti, stiamo scherzando. Sì, perché in questo momento più che mai le prestazioni di Paolo Dybala non sono all'altezza di quello che chiede. Dobbiamo dirlo senza se, senza ma, senza nessun problema. Secondo me è un giocatore, e torno a ribadirlo, perché poi è facile dirlo prima, cioè anzi è facile dirlo dopo, io lo dico prima. Paolo Dybala tecnicamente è uno degli elementi più validi della rosa della Juventus a livello tecnico. Adesso non sta bene, però a livello tecnico non si può discutere questo giocatore, che a livello tecnico sia fortissimo. Al momento va detto, io non ho problemi a dirlo, non sto offrendo prestazioni degne di quelle cifre. Poi, abbiamo vinto solo due partite e non si sa se col Napoli si fa rigiocare, quindi annullando i tre punti a tavolino abbiamo fatto 10 punti, non è Juve. Sempre Francesco da Reggio Emilia e si sfoga, dice: scusate lo sfogo, mi sento tradito. Sì, ma anche io ho aperto con un filo di voce, ho detto le 15:05, mi riconoscete, non ero per nulla soddisfatto. E anche adesso c'ho ancora quell'amaro in bocca, perché la rabbia era che questa partita l'avremmo meritata noi, per come l'abbiamo interpretata, per come l'abbiamo giocata. Anche io sono empatico nei tuoi confronti, caro Francesco, condivido con te la tua sofferenza. Però non andiamo adesso a far conti, ma quelle due le abbiamo vinte, quelle le abbiamo pareggiate. Atteniamoci alla classifica. La classifica dice che quei punti la Juventus li ha, e dal momento che quei punti la Juventus li ha, poi vedremo se col Napoli si rigiocherà, non si rigiocherà. Secondo me non si rigiocherà, perché la sentenza è stata netta e inequivocabile. Staremo a vedere, però atteniamoci ai punti che abbiamo, soffermiamoci su quello che abbiamo visto. Oggi ho visto un netto passo in avanti della Juventus, ho visto anche una netta ricerca di un'identità finalmente trovata a centrocampo, e sotto questo aspetto sono contento. Leggo al volo anche Desiree che insomma parla del fatto che la Juventus ha avuto un blackout alla fine. Desiree, mi dispiace, però comunque cercate di tenervele dentro di voi queste cose, cercate di tenervele dentro. Vi aspetto, sfogatevi. 340 54 25 324. Ora è tempo delle news.
Domenica Sport.
Le 15:35, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324, il numero per interagire con noi con messaggi, note audio, e sono davvero tantissimi. Adesso vi leggo tutti perché so che diciamo i vostri animi sono abbattuti. Per esempio, leggiamo: ciao, vogliamo parlare anche dell'ennesimo calcio di punizione dal limite sprecato, Laura. È vero, le palle inattive non sono sicuramente delle attenuanti, e soprattutto l'ultimo anno d'Allegri. Perché se vogliamo stabilire un paragone, secondo me lo possiamo fare con la stagione 2018-2019, la Juventus non riesce a segnare su palla inattiva. E c'ho dei dati, perché quando vogliamo parlare di prestazioni della Juventus, dobbiamo analizzare che dopo questa partita la Juve ha fatto il maggior numero di tiri totali nello specchio, ne ha fatti 5, la Lazio ne ha fatti 4, ma deboli. Io non ricordo parate emblematiche di Szczęsny sotto questo aspetto, fermo restando che loro a centrocampo erano messi totalmente meglio, lo dobbiamo dire, senza se senza ma, perché Milinkovic, Savic e Luis Alberto costituiscono uno dei centrocampi più forti. Poi io credo che Reina sia stato uno dei migliori in campo della Lazio, correggetemi se sbaglio, almeno la percezione che ho io è che Reina ha fatto molto meglio rispetto a tutti quanti i suoi compagni, sia stato sovraimpegnato e ha anche mostrato una certa sicurezza nelle uscite, nelle parate, fermo restando che è un portiere d'assoluto livello, d'assoluto blasone, che ha parato di tutto e ha tenuto in piedi i biancocelesti. Precisione dei passaggi, ragazzi, perché questo non è un dato secondario: la Juventus ha fatto 55 passaggi precisi, la Lazio invece 45, se andiamo ad analizzare il secondo tempo. Quindi è il dato emblematico del fatto che la Juve ha costruito anche meglio per attitudine nel secondo tempo, ed è per questo che ci abbiamo un grande rammarico, ed è per questo che ci abbiamo l'amaro in bocca per come sono andate le cose. Cioè, io personalmente sono stizzito proprio per questi motivi qua. Quindi il quesito è soltanto uno, e ve lo chiedo, ve lo ritorno a chiedere: come gestireste Paolo Dybala se foste di Andrea Pirlo? A questo punto vale la pena chiederselo. Io lo difendo, torno a ripetere, per il cambio che ha fatto, perché mi metto nella testa di Pirlo. Lui voleva farlo carburare, voleva fargli recuperare quello smalto, quella condizione di cui necessita. Quindi non biasimo Andrea Pirlo per la scelta che ha fatto. Però a questo punto, voi che cosa fareste se foste al suo posto? 340 54 25 32 4. Giacomo da Foligno dice: io ora come ora Dybala lo farei giocare largo, molto largo, al di là della panchina. Non mi sembra affatto tranquillo e anche un po' svogliato. Secondo me più meno tranquillo rispetto che svogliato, carissimo Giacomo. Poi, ciao ragazzi, Giuseppe da Gaggi: non pensate che Pirlo con i cambi ha abbassato la squadra e buttato via due punti? Però sul banco degli imputati ci va Dybala. Io salvo Pirlo in tutto per tutto. Dybala è entrato non con lo spirito giusto, è entrato quando stava bene. L'abbiamo visto, quel pallone perso non è da Paolo Dybala. Auguriamoci di poter rivedere al più presto il miglior Paolo Dybala, perché ragazzi, non è questo, non è quello che conosciamo. Comprendo il vostro scetticismo, infatti vi sto chiedendo come lo gestireste da qui all'eventuale rinnovo che arriverà. Carlo da Santo Domingo dice: ah, ma criticavate Bernardeschi, vogliamo parlare di, non leggo il termine che ha usato, Dybala? Cioè, metti il paragone Bernardeschi-Dybala. È anche vero che Pirlo ci crede in Bernardeschi, lo fa entrare con frequenza, prova a fidarsi di lui, prova a metterlo in campo con, diciamo, abbastanza continuità nel finale. Riprova del fatto che Pirlo vuole far recuperare la migliore condizione a tutti. Cioè, dobbiamo dirlo senza se, senza ma, Pirlo cerca di dare minuti a quei giocatori che magari sono un pochino più in difficoltà. Bernardeschi è uno di questi, l'ha fatto entrare nel finale. Logico è che oggi sul banco degli imputati, più che Federico Bernardeschi, ci va Paolo Dybala. Concedo invece attenuanti a Leonardo Bonucci, che prima di criticare, perché ho letto anche dei messaggi negativi nei suoi confronti, e qua ragazzi vi tiro un po' le orecchie, perché prima di criticare Leonardo Bonucci, teniamo in considerazione in che condizioni fisiche sta giocando queste partite. Cioè, teniamo in considerazione che Bonucci c'ha un infortunio muscolare, ha avuto un infortunio muscolare prima del Barcellona, che ne ha condizionato tutte le prestazioni, e inevitabilmente, anche se tu recuperi, giochi condizionato, giochi, diciamo, non proprio al meglio, sono tutte sfaccettature che solo chi ha giocato a calcio può capire. Quindi non critichiamo Leonardo Bonucci, anzi, oggi secondo me prestazione da netto 6. 6 e mezzo invece Demiral, a mio parere benissimo Danilo. Qua ve lo dice uno che Danilo l'ha sempre criticato, Ve lo dice uno che l'ha sempre criticato, Danilo onestamente da 7 oggi. Danilo da 7, Danilo sta mostrando un'ottima continuità di rendimento, quindi io mi ritiro da tutte le critiche che gli ho fatto e grandi applausi a questo giocatore che sta mostrando di essere non solo un giocatore da Juventus, ma un giocatore di livello internazionale quale molto bene il centrocampo, Rabiot e Bentancur. Per me un po' meglio Rabiot rispetto che Bentancur, mi è piaciuto anche Kulusevski. Quando è entrato McKennie tutto sommato ha fatto bene, quindi anche McKennie mi è piaciuto. Bene Frabotta, bene Frabotta, a me non sembra un giovincello che esordisce, mi sembra un giocatore già calato nel contesto Juventus. Bene Frabotta, molto bene Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado. Costruito un monumento a Juan Cuadrado, che è al momento il giocatore più determinante, al di là di Cristiano Ronaldo che è una cosa a sé stante, ma Morata e Cuadrado, per me più Cuadrado, perché poi Cuadrado fa anche un lavoro importante a livello di ripiego. Cuadrado è il giocatore più importante a livello di rendimento della rosa della Juventus e siamo fortunati ad avercelo. Ce l'abbiamo in collegamento il prossimo ospite, mi dice di sì Filippo, lo vado a salutare. Spalanco le porte di Domenica Sport a mister Vincenzo Chiarenza. Buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio a voi.
Senta mister, lei ha giocato sia nella Lazio che nella Juventus, quindi è uno spettatore, è stato uno spettatore neutrale della partita. Le voglio chiedere, tirando le somme, insomma, che prestazione ha visto tanto dalla Juventus e anche dalla Lazio, che comunque ha fatto di necessità virtù e il suo punticino dal canto dei biancocelesti se l'è portato a casa.
Assolutamente una buona partita da parte della Juventus, questo, se andiamo sul sicuro, è stata una buonissima partita sotto tutti gli aspetti, e la Lazio non ha demeritato, diciamo, il risultato mi sembra più giusto, perché non ha mai mollato la Lazio, ha cercato sempre di giocare, di fare cose positive nella metà campo avversaria, insomma non mollando così, è arrivata anche al gol, ha fatto un bel gol, però c'è un po' di responsabilità anche da parte nostra, insomma.
Certo, però certo.
Tutti i gol ci sono queste cose, c'è la bravura dell'attaccante e un po' la parte negativa di qualche difensore.
E da però quel da parte nostra capisco da che parte batteva il suo cuore oggi, mister.
Ma io ho passato 3 anni alla Lazio, bellissimi, però direi che sono juventino, certo, di adozione e di educazione.
Senta mister, lei ha incontrato tantissimi giocatori in carriera, tra quelli che ha allenato, anche difficili da gestire in situazioni anguste. Le voglio chiedere, insomma, c'è un caso Dybala a tutti gli effetti, possiamo parlare di caso Dybala? Cioè, secondo lei come va gestito questo giocatore? È ora di chiederselo.
Ma questo ragazzo è sempre lì che sta per sbocciare, poi dopo non gli manca la continuità. E questa è una grave carenza, perché se arrivare a una certa condizione è facile, poi mantenersi diventa più difficile, lì viene fuori il professionista, viene fuori il giocatore vero. E probabilmente Dybala deve ancora maturare in queste cose qui.
Certo, certo, sono d'accordo con lei, mister, deve ancora maturare. Anche se, guardi, poi le leggo anche qualche messaggio che è arrivato. Però io ho la percezione che Pirlo lo stia cercando di gestire centellinandone un po' le presenze, cercando di farlo entrare nel finale per fargli recuperare quello smalto, quella condizione che serve. In questo senso io non mi sento di imputare colpa ad Andrea Pirlo di averlo fatto entrare. Anche perché comunque quando tu fai entrare Dybala, fai entrare sulla carta un giocatore di totale valore, eh. Poi gli allenatori sanno come stanno i loro giocatori e sanno come gestirli. Cioè, insomma, è questo il pensiero che mi sono fatto io cercando di interpretare come mai Pirlo ha deciso di far entrare Paolo Dybala.
Ma assolutamente deve farlo entrare perché gli deve fare riacquistare una certa fiducia, una certa condizione fisica, soprattutto che solo giocando in continuità riesce a trovare un giocatore, soprattutto con le caratteristiche di Dybala che sono molto tecniche e non agonistiche. Ha fatto molto bene a farlo entrare anche per recuperarlo, perché è un patrimonio della società, è un patrimonio della squadra, è un giocatore di valore, tutto sommato, perché ha dimostrato di essere di valore, solo che mantenere questo tipo di asticella devi tenerla sempre alta, insomma.
Certamente, certamente, fioccano tantissimi messaggi al 340 54 25 324 e io, mister, adesso le leggo. Massimiliano da Roma, che non è d'accordo con me sull'esenzione delle colpe nei confronti di Bonucci, mi scrive: non Luca, mi dispiace, ma Bonucci, solo per come ha fatto girare Caicedo per il gol del pareggio, merita un bel 4. Però mister, lei ha allenato la Juventus primavera, ha giocato nella Juventus, ne ha viste tante, cioè giocatori che fisicamente sono in condizioni precarie, che stringono i denti, che sono reduci da un momento in cui non stavano bene fisicamente e sono stati sottoposti a un sovrasforzo. No, certo, però Bonucci, ecco, in questo senso qua, che è costretto a giocare perché non ci sono alternative, perché Chiellini non sta bene. Ecco, mister, cioè, gli diamo tutte le attenuanti del caso. Io non mi sento di dar 4 a Bonucci, sono sincero.
No, assolutamente no, perché è un ragazzo eccezionale. Bonucci è uno che giocherebbe anche con le stampelle. Però da allenatore dico che se un giocatore non è al 100% è meglio che resti fuori, ma neanche in panchina, per dire, perché in panchina devi avere giocatori che se entrano devono dare il 100% e devono essere al 100%. Per cui Bonucci è un trascinatore eccezionale, però quando lei dice, tu dici che non ci sono alternative, però penso che un'alternativa la si può trovare.
Quale?
Anche in una partita,
perché Chiellini non sta bene
e non so, ci sono dei ragazzi della primavera che sono pronti magari a entrare e a far bella figura.
Certo, certo, oggi c'era Radu Dragosin, per esempio, però comunque io concedo le attenuanti a Bonucci in questo senso. Arrivano anche tantissimi vocali, mister, gliene faccio ascoltare uno e lo commentiamo insieme. Vai Filippo, arriviamo ad ascoltare un vocalino.
Il problema è solo uno. Ciao, sono Raffaele da Nocera, in Friuli, provincia di Salerno. L'attaccamento alla maglia, Dybala non lo sta mostrando, è l'ennesima dimostrazione dell'attaccamento al dio denaro. Faccio un solo esempio: Del Piero, nei suoi 20 anni alla Juve sono state stagioni lui stava in panchina con Capello e altri allenatori, è capitato eccetera, ma lui sempre quando entrava in campo dava l'anima. Dybala no, io lo capisco che non si vede al centro del progetto, l'anno scorso così anche con Allegri dell'ultimo anno eccetera. Però voglio dire, se tu ti alleni bene, stai bene, l'allenatore ti vede che stai bene, ti fa giocare, ma se invece l'allenatore ti fa entrare nell'ultimo quarto d'ora e tu non hai neanche un quarto d'ora e le gambe ti sono flaccide, perché nell'occasione in cui ha perso la palla abbiamo visto proprio che le sue gambe erano proprio, e allora lì è un problema di testa, di attaccamento alla maglia, alla voglia di, perché quando c'è attaccamento anche le gambe vanno. Grazie a tutti e forza Juve.
Sempre forza Juve, sempre comunque forza Juve. Mister, secondo lei è un problema d'attaccamento alla maglia per quanto riguarda Dybala?
Ma secondo me no, perché la maglia della Juventus non ci si può non innamorare. E Dybala, la Juventus ha dimostrato di dare fiducia a Dybala, per cui non è questo il problema. Il problema è che deve trovare una certa continuità, una certa condizione fisica e dopo si vedrà il vero Dybala.
E vedremo, le chiedo ancora in battuta finale, secondo lei la corsa a scudetto da chi sarà caratterizzata a questo punto?
Juventus-Milan-Inter,
come ai vecchi tempi, proprio secco e telegrafico. Grazie a mister Vincenzo Chiarenza.
Grazie a voi, arrivederci.
E ringraziamo il mister, lo ringraziamo sempre del contributo, sempre icona a Radio Bianconera, l'unica che conta. Ci sono tanti vocali, no Filippo? Ne abbiamo, vabbè, l'ascoltiamo gradualmente, vedo anche tanti messaggi scritti. Ricordatevi, 340 54 25 324, anche note audio, ascoltiamo vocale, Filippo.
Ciao, sono Pino, ma non ho capito cosa c'entra Dybala sul banco degli imputati. Ma se preso gol al 94esimo, Bentancur si è fatto saltare come cosa, però non c'entra niente, resta la prestazione, purtroppo troppo capita, ma cosa c'entra Dybala non riesco a capire. Ciao.
C'entra il fatto che quando entra ti aspetti sempre un surplus alla luce delle cifre che chiede, e te lo dice un dibalista nato, e quel pallone perso sta ancora qua. Bentancur si è fatto saltare dopo una partita di grande sacrificio, mi è piaciuto nella circostanza del gol, non mi sento di dargli l'insufficienza, promosso a pieni voti, ma tutti promossi secondo me, ragazzi, tutti promossi. Dybala 5 e tutto il resto tutti promossi, senza se senza ma, compreso Leonardo Bonucci, per il quale vanno considerate tutte queste attenuanti. Fioccano vocali 340 54 25 324, ne ascoltiamo uno grazie all'ausilio di Filippo, perché sono tantissimi, continuate a mandarne.
Ciao Luca, sono Pino.
Ah, ecco Pino.
Che dire, sono arrabbiato per aver preso il gol.
Sempre a dire queste cose, effettivamente la Juve avrebbe meritato, ma mi sa che si vuole finire l'annetto, quello che è, abbiamo giocato uno a squadra morti, e Calazzo è una squadra di morti.
Certo. Sì ragazzi, sì, capisco anche il vostro rammarico, che mandate vocali a bassa voce, lo capisco. Vedo anche critiche ingenerose. Ragazzi, limitiamoci al campo però, cioè non mettiamo, perché leggo che Dybala secondo voi va mandata da reality. No, allora manteniamoci a livello tecnico. Come gestireste Paolo Dybala, avevo chiesto, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista del fatto, se foste in Andrea Pirlo come lo gestireste, fatemelo sapere. Non scadiamo davvero nel chiacchiericcio da bar, facciamo così. Poi leggiamo ancora Massimiliano, appena rientra De Ligt, voglio vedere titolari lui, Demiral, Bonucci e Chiellini in panca, anche perché insomma non sono in condizione, anche perché Chiellini non ce la fa più. È vero, fisicamente Chiellini non c'è, e la sosta delle nazionali, arrivo a dirvi, arriva nel momento peggiore. Io mi sono esposto sulla sosta delle nazionali, ragazzi, secondo me non andava fatta, non va fatta già in generale, perché le soste delle nazionali a settembre, ottobre, novembre sono inutili. In questo momento, pensandole in chiave egoistica, capita nel momento peggiore. La Juventus capita nella sosta delle nazionali nel momento peggiore. Forse stare insieme ci avrebbe potuti aiutare, e soprattutto recuperare la condizione per quei giocatori che ancora ce l'hanno un po' spizziche bocconi. Ci abbiamo in collegamento al prossimo ospite, lo saluto, Marco Sanfelici. Ciao Marco.
Ciao Luca, eccomi qua.
Allora, c'è un ascoltatore, Danilo, che non è d'accordo con me, su Frabotta, scrive: bene Frabotta, ma che partita avete visto? Ha passato il tempo a sbagliare appoggi, anello debole, ce lo dice Danilo. Invece secondo me, Marco, analizzando le prestazioni a livello collettivo, compresa anche quelle di Frabotta, io l'unica insufficienza che do oggi è a Paolo Dybala, neanche a Bonucci la do, te lo arrivo a dire senza problemi.
Ma tu sei un tifoso, tu sei bravo, tu vuoi troppo bene i giocatori.
No, ma perché vanno considerati a livello complessivo, cioè io l'ho detto, guarda, Bonucci fisicamente non stava bene, lo sapevamo prima della partita anche.
Va bene, lo sapeva anche Pirlo, quindi non lo metto in campo.
E chi mettevi?
Chiunque che stesse bene. Se un giocatore non sta bene, non può dare il meglio, questa è la seconda volta. La prima volta può capitare con Arthur, che dopo 20 minuti devono toglierlo, l'ha tolto dopo il primo tempo, mi pare, contro il Ferencváros. Dopodiché, questa è la seconda volta, e allora la prima volta può andare, la seconda incomincia a essere preoccupante. Che si sappia, che è rotondo, che oggi la Juventus ha perso lo scudetto. Dice: ma come, dopo sette giornate? Sì, certo, ha perso lo scudetto dopo sette giornate, perché questi sono due punti che sono di una gravità enorme, perché prendere un gol per una ingenuità collettiva, incominciando da quella mezza S, incomincia per S e finisce per A, che è Dybala, certo. Bene, non è possibile. A 15 secondi dalla fine, quando stai portando a casa tre punti sofferti, perché la Lazio chiaramente ha fatto vedere di essere un'ottima squadra, va bene, non ci deve essere il padre eterno che ti pareggia, non ci deve essere. Quindi gli errori sono tanti. Frabotta è un bravo ragazzo, è un ragazzo di grande volontà, di grande impegno, ma che rispetto a Chiesa è stato emblematico oggi. C'è la differenza di due categorie, tant'è che Chiesa gioca in Serie A e Frabotta dell'anno.
Beh, normale, normale, certo, questo lo sapevamo fin dall'inizio, ma poi quello che io voglio dire su Frabotta, no, io non sto dicendo che è il nuovo Roberto Carlos, però a livello complessivo il 6 io oggi glielo do. Cioè, se andiamo a vedere il secondo tempo, la Lazio non ha mai tirato in porta a parte con Caicedo. Cioè, secondo me questa però è una cosa da dire.
Sì, però Frabotta ha cercato di fare a sportellate in tutte le maniere, e dalla sua parte, se consideri, sono arrivati comunque direi i pericoli più grossi, perché nel momento in cui Inzaghi Simone Inzaghi ha messo dentro Lazzari, è incominciata la notte da quella parte, quindi evidentemente sì, da quella parte lì c'era qualcuno che soffriva. Provi a indovinare chi è. Allora, certo, se nel primo tempo tutto sommato Frabotta è andato via due volte, io non posso giudicare un giocatore perché in profondità è stato inviato di corsa due volte, ha messo due palloni tra l'altro poco giocabili in mezzo all'area. Certo, devo fare un discorso collettivo. Frabotta questa sera, per carità, non ce la prendiamo con lui, ma che tutto sommato sia sufficiente, beh, allora a questo punto comincio francamente a preoccuparmi, perché se è sufficiente Frabotta, con che squadra andiamo in campo?
Senti, questo io ti leggo un messaggio che è arrivato da Fabio da Roma. Mi raccomando, ragazzi, 340 54 25 324. Il quesito è: come gestireste in questo momento Paolo Dybala? Senti che mi dice Fabio da Roma, caro Marco. Dybala va gestito come sta facendo Pirlo, ma è lui che si dovrà ritrovare. Poi Luca, il problema non è l'assenza di Chiellini, ma finché ci sarà Bonucci, il problema difensivo rimarrà. È vero, come dici tu, non è al massimo, ma un difensore vero non avrebbe mai fatto girare Caicedo in quel modo. Per me la coppia centrale dovrà essere De Ligt, Demiral. Invece te come le gestiresti Paolo Dybala a questo punto, Marco? Perché chiede tanti soldi, è vero, è un momento in cui le sue prestazioni non sono all'altezza di quello che chiede, però tecnicamente, ti parlo da un punto di vista tecnico, quando Pirlo fa entrare Dybala, non sta facendo entrare, con tutto il rispetto per un altro, spesso finito sul banco degli imputati, Federico Bernardeschi. Fa entrare Paolo Dybala e non si può dire che non sia un cambio di valore all'apparenza.
Sì, ma dal punto di vista tattico è 10 punti in meno dal punto di vista tattico. Allora, il problema di Dybala in questo momento è terribile, perché io penso che l'unica maniera per gestirlo, pensa cosa ti dico, è venderlo.
Ah sì?
Non c'è altro sistema.
Nessun attenuante, certo? Quindi tu lo venderesti quando? Gennaio o giugno? Perché in tanti,
ma
lo vogliono
subito,
anche auto a gennaio.
Subito a gennaio, poi vediamo di trovare un paio di punte che magari siano tecnicamente meno forti di lui, ma che dal punto di vista tattico diano quel qualcosa che lui comunque non è in grado di dare. E non è una questione attuale, è una questione da sempre. Quando io mi ricordo Allegri che lo metteva dentro a un quarto d'ora dalla fine, lo metteva dentro perché stavamo vincendo le partite e voleva vedere in effetti qual era, poteva essere il suo apporto tattico all'interno della partita a un quarto d'ora dalla fine. Nullo, assolutamente nullo. Quel giocatore può entrare dall'inizio nella formazione tipo in una situazione nella quale bene o male ha un po' di spazio per poter giocare. Cioè, dal punto di vista, non lo so, nel momento in cui Morata comunque ha dovuto scendere e venire via, perché in effetti non ne aveva più, e Kulusevski lo stesso, la Juventus si è chiusa nel proprio
certo,
portino, nel proprio fortapasche, certo, e lì non è mai più riuscita ad uscire. E le due volte che si sono appoggiati Dybala, una è andata a infilarsi in tre giocatori della Lazio e l'altra ha perso il pallone ed è venuto fuori poi il patatrac finale. Ecco, questo è Dybala in questo momento. E ora,
senti,
che la piantiamo una volta per tutte di parlare di questo giocatore come se fosse il padre eterno. Questo è un giocatore che ha dei limiti molto caratteriali,
per me solo di continuità, Marco, cioè secondo me solo di continuità, perché tecnicamente, lo torno a dire, è facile dirlo dopo, io lo dico prima, per me a livello tecnico è il giocatore più forte della rosa della Juventus, te lo arrivo a dire oggi dopo una prestazione assolutamente negativa.
Questo potevo dirlo l'anno scorso, a parte l'eccezione di Cristiano Ronaldo, ma a parte quello potevo essere d'accordo con te. Oggi come oggi, dal punto di vista tecnico e tattico, secondo me Morata gli è superiore. Ormai
ti parlo di tecnica, gesto tecnico, spostare il pallone, dribbling, capacità di usare due
capito,
piedi.
Ma se li... Sì, ma va
parlo
benissimo.
Parlo di caratteristiche meramente, poi la prestazione
è un'altra cosa. No, sono d'accordo, Luca, sono d'accordo. però tolte quelle due o tre caratteristiche, tu mi devi dire la caratteristica numero 4, numero 5, numero 6.
No,
numero
certo,
7.
Un momento in cui è discontinuo, allora, questo l'ha penalizzato tante volte, non solo quest'anno alla Juventus. Questo è vero.
Però sono 5 anni che è qua, adesso o diventava veramente un grande fuoriclasse, o diventava un grande campione, oppure restava un ottimo giocatore. Io dal punto di vista tecnico sono d'accordo con te, ho sempre detto che avrei 5 giocatori migliori del mondo, però purtroppo non gioca da solo, gioca con tutti gli altri, perché il calcio è fatto di 11 e a quel punto lì cominciano i grossi problemi, e purtroppo è questo. E se ti dirò il problema della Juventus, tolti Cristiano Ronaldo
e
Morata,
chi prenderesti, Marco?
La riserva qual è?
Marco, chi prenderesti? Ti faccio dire un nome, chi prenderesti? Cedendo Dybala, che giocatore metteresti in rosa al suo posto?
Ma io, guarda, non andrei all'estero, mi guarderei in giro, e secondo me ci sono dei buoni giocatori qui in Italia che tutto sommato potrebbero fare la punta di riserva ad un certo livello.
Dai, nome, allora, nome, punto... nome.
Ma nomi, io guarda, in questo momento chi c'era davanti nella classifica cannoniere?
Ah, perché ho capito allora.
Allora. Allora, capisci, non è una questione, io ripeto, ma se Dybala diventasse quello che io ho sempre sperato che diventasse, il più felice del mondo sarei io.
Certo.
Il problema è che continua ad essere una delusione in questo senso, e purtroppo nel momento in cui abbiamo bisogno di un giocatore per dare fiato ad una punta, abbiamo lui, e a questo punto ci rimettiamo. Tu nota, ci rimetti a cercare.
Certamente, Marco.
La squadra passa di 20 metri.
Certo.
È il problema.
Ringraziamo Marco Sanfelici. Lo ritroveremo qui su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Grazie.
E ringraziamo Marco come sempre. Giustamente, l'amaro c'è, l'amaro in bocca c'è, compreso quello del sottoscritto. Continuate a mandare messaggi. 340 54 25 324. Come gestireste Paolo Dybala se foste in Andrea Pirlo? Ora è tempo delle news. Restate con noi. Aspettiamo perché intanto arrivano carrellate di messaggi, noi siamo lì, arrivano, ci sono vocali, ci sono cioè voi siete proprio viscerali nel seguire la Juventus, proprio come il sottoscritto. E tra le altre cose, tra le prestazioni secondo me da analizzare in chiave positiva, l'ho detto prima, l'ho accennato, c'è anche quella di Adrien Rabiot. Secondo me Adrien Rabiot, ragazzi, oggi ha giocato molto bene, 6 e mezzo dal mio punto di vista, un giocatore che ha ritrovato condizione rispetto alla scorsa stagione, però insomma lo promuoviamo appena i voti, voglio sapere anche la vostra a riguardo. Ora sono le 16, restate con noi su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport.
Radio Bianconera, l'unica che conta, alle 16:06, Domenica Sport. Ancora Filippo Amedeo, il pro de Filippo Amedeo dalla regia, che mi segnala: Luca, ci sono tantissimi messaggi, ci sono tantissimi vocali. E allora, noi vi ascoltiamo, ragazzi, perché Radio Bianconera è casa vostra. Numero ancora per interagire con noi, rispondete alla mia domanda: come gestireste Paolo Dybala? 340 54 25 324. Filippo, ascoltiamo il vocale.
Ciao ragazzi, Massimo da Torino.
Ciao Massimo.
Allora, su Dybala è molto semplice la questione. Io premetto che sono più tifoso forse di Andrea Agnelli della Juventus, ma bisogna essere obiettivi. Dybala non è un giocatore da Juve, io l'ho sempre detto, quelli che lo definiscono il fenomeno, il Messi di turno, eccetera, purtroppo mi scoccia dirlo, ma capiscono poco di calcio. Dybala è un giocatore che deve stare in panchina e fare da riserva a Morata o a chi per esso. Non è un giocatore da Juve, non è determinante, nelle partite importanti non c'è mai. E adesso che poi la gente continua a difenderlo è un altro discorso, ma bisogna essere anche obiettivi. Non serve essere solo tifosi, bisogna essere obiettivi. E Dybala è questo. Perciò quelli che continuano a difenderlo è perché purtroppo di calcio capiscono zero, zero, zero. Un abbraccio.
Massimo, come sai io vado controcorrente, sono d'accordo con te per quanto riguarda questo periodo, da un punto di vista proprio del rendimento non sta rendendo, però a livello tecnico è il giocatore superiore della rosa della Juventus, è quello più forte a livello tecnico, per estro, per fantasia, per imprevedibilità. Il rinnovo è giusto, ne chiede 15, per me nelle prossime settimane, e ditemi un po' se non sono profeta sotto questo aspetto, sotto questo aspetto qua, sotto questo fronte, per me arriveranno una soluzione, 10 più bonus, 12 più bonus, legati proprio alle prestazioni di Paolo Dybala in Europa, che alla fine è la grande competizione che gli manca. Quindi questo è il mio parere su Paolo Dybala. Per me a livello tecnico è fondamentale, non puoi rinunciare a lui, lo devi rinnovare, e sono d'accordo con questo, la penso così. So che vi arrabbiate, so che siete in disaccordo con me, pur premettendo che oggi Dybala ha giocato una partita da 5. Leggo Luca da Genova che dice: dica al genio che parla, si riferisce a Marco Sanfelici che ha sempre opinioni molto cruente, dica al genio che parla che non si vende, si svende, per di più i giocatori non la pensano come lui. È vero, però se tu dai via Paolo Dybala, io quello che vi chiedo, va benissimo, vendiamo Paolo Dybala, mettiamo questo teorema qua, vendiamo Paolo Dybala, chi prendiamo al suo posto? Cioè chi viene al posto di Paolo Dybala a sostituirlo in quel ruolo alla Juventus? Perché serve un giocatore alla Dybala? In questo momento stanno bene Morata e Ronaldo, ma nella testa di Pirlo non pensate che non ci sia di far coesistere tutti quanti insieme? In questo momento che Dybala è rientrato dall'infortunio e deve recuperare condizione, ok, lo tiene fuori e ne va a centellinare le presenze, ed ecco perché l'ha fatto entrare nel finale. Però nella sua testa secondo me c'è di farli giocare tutti insieme, eh? Cioè se qualcuno di voi ha letto la tesi di Pirlo, lui vuole fare la fase offensiva in 5, eh? Cioè nell'idea di Pirlo c'è quella di far coesistere Kulusevski, Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo, se non addirittura Chiesa. Quindi ragazzi, cioè, andiamo a intenderci, quando andiamo a parlare dei giocatori, quando andiamo a parlare delle prestazioni negative, positive, teniamo conto dell'idea tattica di gioco di Andrea Di Pirlo, perché lui ha un'idea di gioco ultra offensiva e nei suoi piani c'è anche quello di far coesistere tutti quanti insieme. Leggo anche Massimo da Prato, mamma mia in quanti ci scrivete, 340 54 25 324. Buon pomeriggio, Dybala è un calciatore di una mediocrità mentale, sportiva e imbarazzante, dice Massimo. Io vi leggo ragazzi, perché ci stanno le critiche, anche dure, anche io sono arrabbiato per la prestazione di oggi, quindi capisco quello che dite. Non riesce mai a comprendere quale sia la cosa giusta. Per la sua esperienza alla Juventus vi aspettavate di più. Vado a parafrasarti Massimo. Sì, ti aspetti di più in generale da un giocatore che chiede 15 milioni. Però il quesito è anche con chi lo andresti a sostituire. Migliore in campo di oggi, MVP secondo voi? Per me Danilo. Per me Danilo, per me è il giocatore che in questo momento difensivamente sta meglio. Escludo Leonardo Bonucci nel novero dei peggiori. Per me Demiral ha fatto bene, ma non bene come altre volte. Comunque nettamente meglio questa prestazione di Demiral rispetto a quella contro il Verona e quella soprattutto col Barcellona, in cui si è fatto espellere ingenuamente. Quindi MVP per voi, fatemelo sapere. Dal mio punto di vista è Danilo. Dal mio punto di vista è Danilo Luiz da Silva. Un giocatore che fortunatamente abbiamo ritrovato. Un giocatore che quando Pirlo, che sicuramente l'ha fatto, quando Pirlo ha chiamato a rapporti i suoi giocatori e gli ha detto aiutatemi a far orientare certe idee di calcio, aiutatemi a far comprendere ai giovani che sono in un grande club, per me uno dei giocatori che ha risposto presente è senza dubbio Danilo, e dal mio punto di vista in questo momento imprescindibile proprio per questo discorso. Adesso però bando alle ciance, perché è domenica, e domenica è il giorno di Milena Trecarichi. Ciao Milena.
Ciao Luca.
Ciao, vedo che mi saluti con un fil di voce come me, che sono partito mogissimo perché stavo entrando in diretta e segna Caicedo, quindi immagina il mio umore, è cambiato repentinamente da un momento all'altro. Ma secondo te quel gol preso è causato da che cosa principalmente? Cioè che cosa ha sbagliato la Juventus in quel frangente? Che cortocircuito è scattato?
Ma nell'azione del gol di Caicedo c'è stato un concorso di colpe, perché tutto parte da Dybala che oggettivamente quella palla poteva anche tenerla, non mi sembrava un pallone così difficile da gestire a 10 secondi dalla fine, e magari così la rimessa laterale per la Lazio non ci sarebbe stata. Detto ciò, la colpa ovviamente non può essere solo di Dybala, perché brava, in ogni caso prendere un gol a difesa schierata da una rimessa laterale è abbastanza grave, a prescindere dal pallone perso da Dybala, perché la difesa era tutta schierata. Correa se ne supera due, entra in aria con molta facilità. Caicedo non viene marcato da Bonucci, o meglio, prende il tempo a Bonucci, quindi lì c'è stato un concorso di colpe generale. Detto ciò, il pareggio era un po' annunciato per un semplice discorso. Gli ultimi 20 minuti, a mio avviso, la squadra è stata troppo passiva, vanificando 60 minuti veramente ottimi, perché il primo tempo, vero, secondo me, della Juve è stato uno dei migliori primi tempi della stagione da quando abbiamo Pirlo, perché comunque abbiamo creato tantissimo e purtroppo abbiamo anche sciupato tantissimo, e quindi tenendo la partita in bilico purtroppo il rischio di non vincerla rimane sempre alto. Gli ultimi 20 minuti però la squadra non mi è piaciuta tantissimo, perché ci siamo abbassati troppo e ho visto troppa anche pigrizia a volte nell'uscire, nelle uscite, nel prendere la palla e nell'essere propositivi. Poi naturalmente l'uscita di Kulusevski ha peggiorato la situazione, perché ci sono mancati i suoi strappi in ripartenza e naturalmente i cambi sono stati abbastanza penalizzanti oggi.
Certamente, Milena, sono fioccati tantissimi vocali al 340 54 25 324. Mi raccomando, il quesito composto è Dybala. Come lo gestireste dal rinnovo, da quando arriverà il rinnovo, da adesso al rinnovo? Ascoltiamone uno, Filippo. Adesso arrivano.
Napoli, il rammarico è grandissimo e non è che uno vuole criticare Paolo Dybala, ma ha perso una palla a 35 secondi dalla fine. È scandalosa, veramente scandalosa. Poi sì, abbiamo giocato meglio della Lazio, ma una Lazio comunque con molte assenze e noi abbiamo tirato pochissime porta. Cioè il gol era nell'area, il pareggio era nell'area.
Certo.
Dobbiamo dire la verità. Purtroppo c'è forte rammarico e Pirlo si conferma che i cambi non li sa fare ancora.
Secondo te è un problema di cambi, Milena? Cioè ha sbagliato totalmente i cambi Andrea Pirlo? Perché per me però ciascun cambio c'è una spiegazione, eh? Poi te la dico magari.
Secondo me l'unico cambio che ha sbagliato è stato quello di Kulusevski, perché la penso alla fine come comunque te. Morata ha chiesto il cambio lui perché aveva i crampi e CR7 comunque ha avuto quella lieve distorsione alla caviglia, poi zoppicava, quindi l'ha fatto uscire in via precauzionale. E naturalmente i cambi erano Dybala e Bernardeschi. Io non avrei fatto uscire assolutissimamente Kulusevski. L'ingresso di McKennie è stato giusto. Secondo me l'unico cambio che comunque Pirlo non andava assolutissimamente fatto è stato quello di tenere Arthur in panchina. Cioè Arthur doveva entrare.
E forse non stava benissimo però, Milena. Secondo me
negli ultimi 20 minuti, proprio perché facevamo fatica comunque a uscire a tenere la palla, la capacità di Arthur di saper tenere la palla e di essere sempre comunque lucido nella giocata, magari sarebbe stata abbastanza utile. Kulusevski comunque non doveva uscire, questo per me è stato proprio un cambio da matita rossa, perché è uscito Kulusevski, la squadra si è abbassata ulteriormente, cioè non siamo riusciti più a ripartire, i suoi strappi ci sono mancati tantissimo. E detto ciò, purtroppo Dybala non è in condizioni, lo sappiamo, però c'è anche da dire che Dybala, io questo l'ho sempre sostenuto, per me Dybala è un calciatore che o lo fai partire dall'inizio o a partita in corsa, secondo me fa
perdi
più fatica,
un po',
perché
perdi
comunque
un po', sì.
Ha bisogno di carburare, è un calciatore che ha bisogno di carburare nel corso della partita, quindi poi naturalmente questo problema del rinnovo per me sul calciatore sta iniziando
influisce
a pesare,
possibile.
Perché lo vedo scarico anche mentalmente, cioè oggi Dybala per la prima volta, al di là del pallone comunque perso, l'ho visto proprio scarico, cioè è entrato con un atteggiamento anche quasi svogliato, che non è da lui. Questo certo. Mi ha preoccupato, più del pallone perso comunque in quegli ultimi 10 secondi, ma l'atteggiamento per la prima volta oggi mi ha un po' preoccupato di Dybala.
Fioccano tantissimi messaggi, 340 54 25 324, te ne leggo uno da parte di Fred che dice: caro Luca, che Morata ha giocato bene non sono d'accordo, purtroppo contro le grandi squadre non è il solito bomber spietato. Hai avuto la anche perché io sai cosa penso, Milena, penso che nell'idea di Pirlo, perché sento in tanti che criticano il fatto che abbia messo Dybala, Kulusevski ad alcuni è piaciuto, altri no, cioè io, Milena, credo che nella testa di Pirlo ci sia quella di far giocare tutti quanti insieme, cioè ci sia questa idea di gioco qua, tutti quanti insieme, Morata, Ronaldo, Dybala. Però se pensi alla sua tesi, lui l'ha detto, voglio attaccare con 5 giocatori.
Ma purtroppo Pirlo deve anche capire che dalla teoria alla pratica ce ne passa.
Quindi
secondo
te
me questa squadra
4-4-2 classico, cioè tiene questo schema qua fino alla fine?
Sì, anche perché già non abbiamo abbastanza equilibrio, non abbiamo un centrocampo adatto a sorreggere anche Dybala, perché se consideri già un tridente semplice Ronaldo, Dybala, Morata, per me sarà difficilmente sostenibile, per un semplice motivo: dei tre l'unico che pressa e che partecipa alla fase di non possesso è Morata, perché parliamoci chiaro, Ronaldo e Dybala comunque non amano tantissimo correre, andare a pressare, a seguire l'avversario, a scendere a centrocampo, quindi io la vedo difficilmente sostenibile. Una cosa che va chiarita secondo me, una volta per tutte, e questo quando rientrerà De Ligt, secondo me andranno prese anche delle scelte un po' impopolari.
Ossia?
Sulla linea difensiva.
Ovvero?
A me il discorso, cioè la linea difensiva la teniamo troppo bassa e questo crea, cioè la squadra la divide in due. Cioè la squadra è perennemente divisa in due perché la linea difensiva non sale. E se tu vai a guardare un'azione nello specifico, al minuto 33-34 del primo tempo, se tu vedi, Danilo giustamente sale, fa il movimento a salire, e Demiral sale, perché? Perché dovevano fare la linea del fuorigioco.
Certo.
L'unico che non sale mai, chi è? Il terzo.
Il terzo, è vero, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
Milena... E questo alla lunga ci crea problemi, secondo me, quindi questa posizione, a mio avviso, andrà chiarita.
Certo, certo, sono d'accordo con te. Milena, in ottica scudetto, questo pareggio che ripercussioni può avere? Perché prima Marco Sanfelice è stato netto, ha detto oggi all'Olimpico abbiamo perso lo scudetto. Io non sono d'accordo.
No, alla fine fortunatamente le squadre sono ancora tutte lì, quindi non c'è stato nessuno che si è distaccato.
Vero.
Non abbiamo un distacco così incolmabile. Al limite il Milan, se in caso di vittoria, andrebbe a 6 punti, però non è un divario così incolmabile. Una cosa però è certa, cioè in questa sosta comunque adesso bisogna anche iniziare un po' a quagliare, cioè
ho capito con... vero è molto
perché
netta
adesso
esplicita.
Servono
l'abbiamo
anche
capito.
I punti
servono
come detto
come
anche
pare.
Danilo, cioè, servono adesso anche i punti, ok,
sì.
Esperimenti, ok, ci
però
divertiamo
siamo
a vedere delle giocate in avanti, verticalizziamo e tutto, però dobbiamo anche quagliare un po'.
Certo, Milena è sempre molto esplicita, infatti le vogliamo un gran bene. Grazie a Milena Trecarichi, ti aspettiamo
Ciao.
Poi qua a Torino appena verrai. Ringraziamo
Ciao.
Milena, molto netta e molto esplicita, ma c'ha ragione, serve concretezza, bisogna ricercare punti. Oggi sono 2 punti persi, più oggi secondo me rispetto a Crotone e contro il Verona. Però vi leggo, perché il quesito che vi ho posto è uno al 340 54 25 324. Mettete i panni di Andrea Pirlo, mettetevi una parrucca se non avete i capelli lunghi come i suoi, fatevi crescere la barba e decidete come gestire Dybala, come lo gestireste al suo posto. E leggo per esempio Daniele da Roma che dice: io penso si è messi male perché pensate un po' quando i vari Quadrado, Danilo e Morata e qualcun altro non ne avranno più perché stanno giocando sempre. Ebbene, non vinciamo ora, figuriamoci dopo. È un tema questo molto ma molto delicato, perché secondo me stanno giocando fino a questa sosta alcuni giocatori su cui Pirlo fa un grande affidamento, e questi si chiamano Leonardo Bonucci, e questi si chiamano Quadrado, e questi si chiamano Ronaldo e Morata. Poi gradualmente andrà ad inserire altri. Per me nella testa di Andrea Pirlo c'è quella, c'è l'idea portante di far coesistere tutti quanti i giocatori offensivi insieme. Per me in questo momento chi rischia di rimanere più fuori è Dybala, ma nell'idea di Pirlo c'è quella di far coesistere almeno uno tra Kulusevski e Chiesa insieme a Ronaldo, Dybala e per l'appunto Alvaro Morata, ragazzi. Questa secondo me è l'idea portante da Andrea Pirlo. Poi i messaggi che state mandando sono tantissimi e io vi voglio leggere tutti, perché veramente oggi siete scatenati. È bello quando vi sfogate qua a Domenica Sport, a Radio Bianconera più in generale. Cerchiamo di leggerli perché sono davvero molti. E tra le altre cose, un aspetto secondo me da mettere in rilievo è questa gerarchia, queste rotazioni che vi saranno in difesa. Però, per esempio, questo messaggio bello lungo come piacciono a me. Francesco da Toronto, dal Canada, mamma mia, da quante parti ci seguite. Dybala non si tocca, vi ricordate quel gol al 90esimo proprio contro la Lazio, grazie al quale abbiamo vinto il campionato con Allegri in panchina? Molti tifosi hanno la memoria troppo corta. Però qua, Francesco, non ti do ragione in toto, perché se dobbiamo analizzare la prestazione di oggi, comprendo le critiche nei confronti di Paolo Dybala, fermo restando che è proprio a livello trasversale un giocatore portante. Ce l'abbiamo in collegamento, Filippo, il prossimo ospite? Stiamo cercando di stabilire il collegamento, lo cerchiamo di stabilire, vedremo, perché comunque sono tanti gli ospiti in successione qua a Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Danilo sembra superato, dice Profondo Juve, gruppo Facebook, ragazzi, Profondo Juve, gruppo Facebook, iscrivetevi. Dice Danilo sembra superato, non sono d'accordo ragazzi, non so chi l'ha scritto, però per me Danilo ha giocato molto bene oggi, secondo me è il migliore in campo. Forse volevi scrivere sì è superato, magari un errore di battitura, per me il migliore in campo, ditemi il vostro. E soprattutto questa sosta delle nazionali, io voglio anche sapere da voi che cosa ne pensate, perché per me arriva nel momento peggiore, ma più in generale dopo la scorsa, quella d'ottobre, che cosa ci ha portato? Ci ha portato Cristiano Ronaldo positivo, ci ha portato Diawara positivo, perché andiamo a guardare anche i problemi nelle altre squadre, a che cosa serviva in questo momento fare la sosta per le nazionali. Però ora mi taccio, perché in collegamento ci abbiamo mister Luigi Cagni. Buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio.
Lo chiedo a lei, che allenatore ne ha viste tante sotto questo aspetto. La sosta delle nazionali di novembre, in generale, al di là della pandemia, quanto penalizza il lavoro di voi allenatori?
Beh, sai, parlare di penalizzare, che quest'anno è difficile, perché sono penalizzati tutti. Mm. Da tutto, da come è finito l'anno scorso a come è riniziato, quindi ci sono delle cose da fare, purtroppo gli allenatori devono adeguarsi a questa situazione che è unica, particolare, e che quindi porterà degli scompensi.
Certo, certo, mister, e tra le altre cose, no, perché è un tema da analizzare questo, l'alternativa qual era, oggettivamente parlando? Perché io mi soffermo sotto l'aspetto della sosta delle nazionali, perché siamo in un periodo pandemico e forse proprio il calcio mondiale doveva prendere in considerazione che fare viaggi intercontinentali ora come ora non solo penalizza il lavoro delle squadre che hanno dovuto iniziare questa stagione come naturale proseguimento della scorsa, ma anche da un punto di vista del rischio della diffusione del virus. A ottobre positivo Cristiano Ronaldo, positivo Diawara, insomma abbiamo visto tanti casi legati a questi viaggi.
Ma non c'erano soluzioni, non ci sono, tutti adatti, o altrimenti non puoi fare molto, perché poi qua stiamo parlando di una pandemia che ha messo in discussione, sta mettendo in discussione la parte economica.
Certo.
Tutte le componenti di qualsiasi tipo, il calcio ha una componente importante economica, parlo mondiale, quindi certo. O chiudi tutto e fallisci.
Che è impossibile.
Questa, appunto, fallisci. Altrimenti ti devi adeguare.
Certo, certo. Mister, venendo alla partita, Lazio-Juventus, come ha visto la squadra di Pirlo?
Beh, io adesso sto vedendo anche le altre partite.
Ecco, alla luce di quelle.
No, ma è un mese particolare questo, no? Soprattutto quelle che, come la Juventus e le altre squadre che partecipano alle coppe. È un mese che stanno giocando ogni tre giorni e diventa tutto molto difficile.
Certo.
Poi io non riesco a giudicare le squadre oggi, specialmente in questa giornata, dopo che hanno fatto tutte queste gare in breve tempo. Quindi l'aspetto fisico e mentale è determinante. Infatti le partite sono non a grandissimi ritmi, e magari si vede qualcosa in più sotto l'aspetto tecnico del singolo. Ma non puoi vedere un grande calcio in questo momento e vedi degli errori, perché è inevitabile che succeda questo, come il gol che ha preso la Juventus,
ecco,
all'ultimo secondo. È chiaro che fa parte di quello che sto dicendo, che tu arrivi che sei alla fine ma l'ossigeno non ce l'hai più.
Sì, arrivi lì che anche la concentrazione,
no, sei tremato, e però c'è da dare merito alla Lazio, che non è la prima partita che riesce a recuperare all'ultimo secondo, quindi vuol dire che è una questione anche di una squadra che ha una mentalità di un certo
vero,
tipo.
Vero, non a caso Simone Inzaghi è l'allenatore più longevo tra le squadre di Serie A, e un motivo ci sarà. Mister, le leggo un messaggio che è arrivato al 340 54 25 324 che mi dicono che la Juve però ha perso tanti punti, perché noi qua facciamo tanti discorsi, però la Juve ultimamente ha seminato punti per strada. Vengono citati tre giocatori nello specifico, Dybala, Bonucci, Bernardeschi. Dice questo nostro ascoltatore, portano più danni che altro. Lei è d'accordo, mister, in questo momento, che siano giocatori...
Io adesso non giudico, per caso di fuori è impossibile giudicare. Io guardo le partite e giudico per quello che vedo.
C'è la sua percezione qual è?
Ma c'è una situazione particolare. Se tu prendi un allenatore che è il primo anno che allena, non ha mai allenato, è chiaro che devi sopportare anche che faccia degli errori lui, faccia degli errori i giocatori nella gestione. È inevitabile. Poi, se andiamo nello specifico sui giocatori singoli, è chiaro che mi hai nominato un giocatore come Bernardeschi, che in questo momento è in grandissima difficoltà, più degli altri.
Certo, certo. Invece per quanto riguarda il centrocampo della Juventus, che cosa ne pensa? Perché oggi Pirlo ha proposto Bentancur e Rabiot, che tutto sommato non hanno fatto una brutta partita. Bentancur un po' calato nel secondo tempo, però nell'azione del gol è determinante. Rabiot secondo me è una grande prestazione. Quindi io le chiedo, qual è, a suo modo di vedere, vedendo le partite della Juventus, la soluzione che sta cercando di sviscerare Andrea Pirlo?
È questo il discorso, che non si sa, perché sta facendo delle prove a giocatori di grande qualità, parlo della rosa al completo, di grande qualità, e quindi fa delle scelte e sta cercando la strada giusta. Io personalmente sono sempre dell'idea che una squadra, qualsiasi sia, specialmente in questa situazione in cui ci sono delle difficoltà anche fisiche, il centrocampo per me deve essere a tre, devo rinunciare a qualcosa in avanti. Questo è il mio pensiero.
E chi metterebbe fuori davanti in questo momento?
Ah, non lo so, questo dipende da quello che vede l'allenatore. C'ha giocatori molto bravi, questo è indubbio. Io oggi, guardando tutte le squadre, proprio perché c'è questa grandissima difficoltà, io giocherei sempre con quattro difensori, con quattro, una linea a quattro e un centrocampo a tre. Poi le punte le scelgo. In questo momento parlo, perché devi dare degli equilibri, perché non ci possono essere, visto le difficoltà che ho detto, che sono psicofisiche.
Certo, certo. Le leggo ancora questo messaggio che è arrivato da Lorenzo. Mi raccomando, ragazzi, 340 54 25 324. Scrive Lorenzo: il problema non è Dybala, ma una squadra che non chiude mai le partite e quindi offre sempre occasione agli avversari fino al termine delle partite. Purtroppo la Juve è una squadra che quest'anno non può ambire a vincere nulla. È d'accordo, mister? Secondo lei la Juventus farà più fatica a vincere quest'anno?
Sono d'accordo sul fatto che è dall'anno scorso che la Juventus prende troppi gol. Non so il motivo per cui. Io so una cosa, vedendo le partite, mi riferisco anche all'anno scorso, mi viene normale pensare che se io crosso faccio gol alla Juve. C'è qualcosa che non funziona lì. Noi andiamo a vedere i gol, e parlo dell'anno scorso e di quest'anno. Nella maggior parte dei casi, appena arriva una palla alta in area, c'è qualche problema.
Ed è un problema sicuramente pragmatico. Grazie a mister Luigi Cagni.
Grazie a voi.
E ciao, ringraziamo il mister. Ringraziamo il mister per la disponibilità. Vedo che fioccano tanti messaggi. Per esempio, c'era anche chi voleva chiedere al mister. Non siamo stati in tempo perché i messaggi sono davvero tanti. Se la Lazio fosse stata in vantaggio e la Juve pareggiava alla fine, pensa comunque che poteva essere un buon punto. Per me, ragazzi, non esiste periodo ipotetico in questo caso. La Juventus doveva vincere, punto e basta, senza se e senza ma. Ora, però, sono le 16:30, ragazzi. Voi restate con noi. Continuate a scrivermi 340 54 25 34. Come lo gestiamo, Paolo Dybala, le news.
Domenica Sport.
Le 16:34, Domenica Sport, Radio Bianconera, l'unica che conta. Numero per interagire con noi perché sono tantissimi messaggi: 340 54 25 324. Grazie all'ausilio di Filippo, adesso ne andremo a leggere un po' perché sono davvero tanti. Ora li leggiamo, non è che vi censuro, che a volte ci sono anche i malpensanti che dicono ma Radio Bianconera censurate. Leggiamo, per esempio: molto penalizzante la sosta, dice Francesco. Sono d'accordo con te, la sosta per me non è da fare. Molto penalizzante la sosta, non si riesce a preparare bene una partita con tanti incontri ravvicinati. Non dovevamo fare la nazionale, non dovevano esserci le nazionali, non serve, e dico per di più avrei sospeso la Coppa Italia. No, io avrei fatto continuare invece i campionati normali e le nazionali, ragazzi, studiavamo una finestra in primavera, era chiave del tutto eccezionale, e le concentravamo tutte lì. Anche perché, torno a ripeterlo, magari sono ripetitivo, dico sempre le stesse cose, se andiamo a fare un sondaggio Istat in generale, e se si vuole concepire il calcio come prodotto commerciale, perché poi tutti ne fanno un discorso di prodotto commerciale, anche il mister prima l'ha fatto, e andiamo a fare questa indagine di mercato, tutti quanti ti dicono che preferiscono il club alla nazionale. Quindi bisogna anche considerare questo. Ma la domanda è: come fareste a gestire Paolo Dybala? Dove lo fareste giocare? Fatemelo sapere. 340 54 25 324. Spalanco ora le porte di Domenica Sport a mister Luigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
Salve, buon pomeriggio, bentrovati.
Volevo chiederle che chiave di lettura dà al pareggio della Juventus con la Lazio. Che cortocircuito è scattato all'ultimo secondo?
Diciamo che la Juve con un po' di problemi fisici per tutte queste vicende, insomma, che hanno colpito la Juve e anche altre squadre, si ritrova, come dire, ad inseguire una condizione anche psicologica ottimale, perché questa mancanza di concentrazione finale nella Juve in passato non si vedeva mai, insomma. La Juve era la squadra che riusciva a fare un gol e poi anche a difenderlo in maniera strenua fino alla fine, portando a casa i tre punti.
Certamente, certamente, quindi, mister. Ma io proprio nello specifico, no? Perché qua tutti cercano il concorso di colpe. È colpa di Bentancur, di Dybala che ha sbagliato, di Bonucci che ha fatto girare troppo facilmente a Caicedo. Da allenatore le chiedo, con quale giocatore tra questi tre si sarebbe arrabbiato di più alla fine della partita?
Ma in quel caso lì, gli ultimi secondi, insomma, bisogna che tutti abbiano un livello di attenzione altissimo. L'allenatore non può mai colpevolizzare l'uno o l'altro. Può esserci, come dire, una disattenzione generale, e quindi l'allenatore poi va a puntare il dito su questo comportamento della squadra. Penalizzare il singolo, insomma, mi sembra una cosa non adatta, poi soprattutto nei momenti di difficoltà.
E certo, bisogna sempre tenere in primis la salvaguardia del gruppo, anche in situazioni difficili come questa a livello psicologico. 340 54 25 324, se ci avete domande anche per mister Luigi De Canio, al quale adesso voglio chiedere da mister sempre, come gestirebbe Paolo Dybala? Che sappiamo è lì lì per rinnovare, non rinnova, gioca anche inevitabilmente condizionato, dai. Lei come lo gestirebbe se fosse Andrea Pirlo?
Ma io credo che Dybala debba soltanto recuperare la migliore condizione. È stato costretto Pirlo a farlo giocare per tanto tempo nel momento in cui è mancato anche Cristiano Ronaldo, giocando senza punte, poi è arrivato Morata, appena recuperato un po' Dybala l'ha messo dentro, anche come dire, non essendo il ragazzo in condizione. Adesso che è rientrato Ronaldo e fa gol, e Dybala, Morata,
certo,
è in ottima condizione, Dybala può, come dire, gradatamente anche recuperare una condizione migliore, ma sicuramente credo che nel riferimento di Pirlo, Dybala resta un punto fermo.
Certamente, certamente, l'ha detto anche in conferenza stampa, la sua prima conferenza stampa. Le leggo anche un messaggio da Lorenzo che dice: Dybala si può riprendere prima risolvendo il suo contratto in qualsiasi modo, poi facendolo giocare sempre, oppure casomai cederlo il prima possibile. Quindi ne pone una questione a un bivio con due strade molto nette. Ma io voglio chiederle, da allenatore, come si fa a far coesistere insieme tatticamente tutti i giocatori di qualità come Ronaldo, come Morata, come Dybala, come Kulusevski, come Chiesa? Che modulo può adottare la Juventus per poter beneficiare di tutti quanti insieme?
Ma secondo me questi giocatori possono anche coesistere. No, io non credo alle formule, insomma, c'è un elemento che considero più importante di tutti, ed è l'elemento umano. Una squadra con giocatori di qualità è una squadra che ha la possibilità, sia singolarmente che da un punto di vista tecnico come squadra, di avere la possibilità di fare più gol. Il problema è che poi bisogna avere anche, siccome nel calcio non si attacca soltanto ma si difende, bisogna avere l'umiltà, l'abnegazione e lo spirito di squadra, che nel momento in cui la palla ce l'hanno gli avversari bisogna porsi al servizio della squadra difendendo. Se questo, certo, lo fanno tutti, come tutti partecipano, debbono partecipare alla soluzione d'attacco, perché non è che se si dà la palla a Dybala dribbla 11 avversari e va in gol, può fare così Ronaldo, può fare così Kulusevski. Questo avviene sempre attraverso una manovra espressa con qualità e in velocità, dove la velocità è proprio permessa dalla qualità dei singoli calciatori. E quindi se questo può esprimersi sia in fase d'attacco, nella fase difensiva devono partecipare tutti con
la stessa applicazione, quindi, certo,
con la stessa applicazione.
Mister, c'è Fred che le chiede al 340 54 25 324 che cosa ne pensa di Sami Khedira e se lo farebbe giocare.
Beh, io sono a 1000 chilometri di distanza. Se Khedira fosse nella condizione fisica di poter giocare, certamente per l'esperienza, la fisicità, la qualità del giocatore, potrebbe certamente essere utile. Chiaramente, se non sta bene e essendo fermo poi da tanto tempo, vale per lui lo stesso discorso fatto per Dybala, e dovrebbe farlo in maniera graduale secondo quelli che sono, come dire, i punti di vista dell'allenatore, cioè per come l'allenatore vede la condizione del giocatore. Ma è molto difficile poter dire se deve giocare o non deve giocare. Non conosco la condizione, non ne conosco gli aspetti, quindi è difficile. Se stesse bene, sicuramente penso che Pirlo lo utilizzerebbe per le necessità della squadra.
Ma mister, come si spiega tutti questi infortuni muscolari per quanto riguarda la Juventus? Perché sembrava che ne fossimo usciti, no? Parlo appunto per noi supporters della Juventus, non l'allargo in questo discorso.
No, quest'anno è un anno, non quest'anno, questo periodo è molto particolare. E ci dobbiamo rifare alle condizioni del periodo dopo maggio, insomma, quando si è ripreso il campionato e per finire le coppe si è giocato in rapida successione, e praticamente dopo poche settimane si è ripreso a giocare e si sta giocando in rapida successione con giocatori impegnati nelle partite di campionato, di coppa, con le nazionali, con i viaggi, quindi senza possibilità di allenarsi, e quindi è inevitabile che giocando così frequentemente senza potersi allenare, ma senza un adeguato recupero psicofisico, anche i giocatori più giovani e più sani possono incorrere in problematiche di questo genere.
Perfetto, grazie a mister Luigi De Canio.
Grazie a voi, buonasera.
E ringraziamo il mister per questa disamina molto preziosa. 340 54 25 324. Io voglio sapere da voi come gestireste Paolo Dybala. Che cosa fareste al posto di Andrea Pirlo in questo momento? Una soluzione va inevitabilmente trovata. Fioccano anche tantissimi vocali e grazie all'ausilio del grande Filippo Amedeo dalla regia. Ne ascoltiamo un po', vai Filippo.
Ciao caro da Santo Domingo, Dybala è MVP l'anno scorso della passata stagione, perché? Perché c'era il Covid, sicché squadre decimate, problemi, bolla, tutto il casino del mondo, e Dybala è venuto fuori perché comunque gli altri si sono livellati verso il basso, solamente questo. Dybala non è un giocatore da Juventus, lo dico da anni, sopravvalutato, ma si vede anche quando, anche in nazionale, che fa la panchina, gioca De Paul al suo posto, due ruoli differenti. Beh, è vero che ci hanno messi davanti, ma mai una volta che gioca anche in nazionale, e noi stiamo continuando a difendere questo giocatore, dai. Poi è anche ingrassato, sembra una matriosca veramente.
Bah, io invece non noto questo, e ragazzi, io capisco la rabbia, la frustrazione. Anche io Dybala lo metto tra i down e gli ficco un bel 4,5-5 in pagella, volendo essere larghi. Però sperare, perché da questo tono, che cosa ho capito io? Che molti tifosi della Juventus, non tu nello specifico che hai mandato il vocale, però molti sperano quasi che Dybala giochi male per poterlo criticare, per dire ma quei soldi non li vale, ma è un giocatore sopravvalutato, ma non è un giocatore da Juve. A me danno fastidio questi atteggiamenti, onestamente. Ma non solo per quanto riguarda Dybala, mi davano fastidio anche per quanto riguardava Higuain, quando veniva messa in dubbio la sua professionalità sotto l'aspetto fisico, e l'anno scorso Higuain si è fatto trovare in una condizione fisica smagliante, volendo tornare a un tormentone dello scorso anno. Quindi mi danno fastidio questi atteggiamenti su Dybala, su Higuain all'epoca, Bernardeschi, Szczęsny, qualsiasi giocatore. Dobbiamo sperare sempre che i nostri giocatori giochino bene, perché altrimenti andiamo a tifare un'altra squadra. Cioè, dobbiamo dirlo senza se, senza ma, questo, Però, ci sono tanti vocali. Ci abbiamo anche il prossimo ospite in collegamento e lo salutiamo. Eccolo, Francesco Quattrone. Ciao, Fra.
Ciao Luca, grazie per l'invito e tutti un saluto grande ai radioascoltatori e web ascoltatori social.
Ma sai come ti accolgo adesso? Ti accolgo ascoltando un bel vocale, perché ne sono arrivati tantissimi. 340 54 25 324. Vai Filippo.
Ciao ragazzi, forse Pirlo doveva fare qualche cambio prima di arrivare all'80esimo. Comunque abbiamo giocato molto bene. La Lazio ci ha purgato in altre occasioni, anche con Allegri, con Sarri. Non si può criticare poi Dybala per una stupidaggine. Serve avere pazienza, crediamoci. Cerchiamo di avere mentalità Juve. Saper soffrire può diventare saper vincere. Grazie. Pietro da Roma.
Cosa rispondiamo a Pietro, Francesco?
Ma guarda, io sono pienamente d'accordo con lui, perché in questo momento alla Juventus manca quella mentalità. Quella mentalità vincente, perché queste partite è strano, molto strano che la Juventus o le pareggi o le perde addirittura. Quindi nel corso degli anni abbiamo visto una squadra bella, motivata, con una mentalità vincente, e soprattutto, devo dire che soprattutto con le partite, quelle un po' con le squadre piccole, chiamiamolo così, tra virgolette, Verona, Crotone, fa fatica. Quindi questo mi ha sorpreso dalla squadra di Pirlo, però voglio dire, voglio veramente ringraziarti per questo invito, ma voglio veramente premiare la scelta della Juventus, affidare la squadra a Pirlo, perché comunque ho fatto una scelta con un pugno duro. Buona da accettare, però bisogna accettare anche queste situazioni qui. Certo. Quindi serve tempo, bisogna crescere, e forse i tifosi della Juventus non sono abituati.
Francesco, forse quanto tempo serve?
Esatto, questo secondo è il problema qui, perché la Juventus secondo me quest'anno deve essere un anno di prova. È brutto dirlo, però Pirlo deve accelerare un po' i tempi, bisogna dargli fiducia, perché al calcio di oggi forse la fiducia nell'allenatore manca, perché quando le cose non vanno, subito il primo a fare le penne, diciamo, è proprio il tecnico. Quindi la Juventus, che forse è troppo abituata a vincere, 9 scudetti consecutivi, forse sono veramente...
Sì, non è mai capitato prima.
Esatto, questo è proprio il difetto nel poi gestire una situazione del genere da Pirlo, che alla fine è la prima vera e propria panchina. Quindi bisogna dargli tempo. È difficile, perché se nella Juventus, la Juventus ha bisogno di vittorie sempre fino alla fine, quindi questo è il motto, bisogna vincere, quindi bisogna tenere duro in queste situazioni qui, perché ho visto forse con l'uscita di Morata che è mancato quella profondità, quindi forse quegli ultimi minuti un vice Morata, chiamiamolo così, avrebbe risolto diciamo un po' di sassolini che c'erano nelle stanze.
E secondo me, guarda, Moise Kean, volendo tornare ai tormentoni di mercato, avrebbe fatto comodo come vice Morato, non solo, anche per stimolare la concorrenza. Senti, c'è un ascoltatore che ci scrive al 340 54 25 324. Mi raccomando, il quesito è uno: come gestireste Paolo Dybala se foste in Pirlo? Però di che cosa mi parla questo ascoltatore? Mi parla di Sami Khedira, perché dice: salve, ho sentito prima la domanda che hai fatto a De Canio su Khedira, ma come sta questo giocatore? Secondo me, se sta bene, lo stiamo pagando e non lo sfruttiamo, ci stiamo autolesionando. E questo è il messaggio che ci manda. Sei d'accordo? Khedira farebbe comodo in questo momento?
Ma in questo momento direi di sì, però come hai detto tu giustamente, Luca, se sta bene, perché quello è il discorso, se il giocatore non è in condizioni...
Io l'ho visto allenarsi alla Continassa nei World Map prima della Champions, la corsa è fluida, però da qui a dire sta benissimo per fare 90 minuti, io l'ho visto pochi secondi, comunque esatto. Per quel che ho visto io mi sembra stia bene.
Quindi secondo me è un elemento in più che serve in questo momento alla Juventus, forse in questi finali di partita. Perché Khedira è un giocatore, un centrocampista di rottura, e magari in qualche fase offensiva avversaria va a tamponare, possiamo dire così. Quindi un giocatore che può spezzare le redini del gioco avversario e può fare comodo alla squadra di Pirlo. Anche perché se Pirlo ha detto che può rientrare in squadra, vuol dire che lui ha già un'idea su come sistemare Khedira in mezzo al campo. Quindi io penso che questa fragilità negli ultimi minuti, penso che la Juventus deve lavorare qui, in questo finale, perché comunque ha fatto ottimi 70 minuti, ha creato tanto, e forse quello che non siamo abituati a farlo e a vederlo soprattutto è che la Juventus non concretizza e soffre nel finale. Mi ricorda un flash, mi è venuto adesso, quel pallone sbagliato da Evra in Champions, che poi
contro il Bayern Monaco nel 2016.
La stessa cosa, un flashback di questo tipo che è arrivato.
Certo. Quindi,
Però senti, non bisogna criticare né Dybala né in quel caso Evra, perché è stato sotto tiro.
Certo, io ti leggo anche i risultati di oggi pomeriggio, no? Delle partite delle 15. Torino-Crotone 0-0, ancora in diretta, mancano pochi secondi. Genoa-Roma 3-1 per la Roma. E voglio arrivare a questa partita già terminata, Atalanta-Inter 1-1. A Lautaro Martinez ha risposto Miranchuk. Ma io ti chiedo, no? L'Inter che gioca a distanza dalla Juventus può fare un match point importante, avvicinarsi e dare un segnale forte in un campo come quello di Bergamo, stecca in una condizione di vantaggio. Quindi secondo te che campionato ci dobbiamo aspettare? Quali saranno le principali antagoniste per lo scudetto? Perché le due grandi che lo scorso anno hanno dominato in questa fase, che sono Juventus e Inter, adesso zoppicano da un punto di vista del raccoglimento complessivo dei punti.
Esatto, sono pienamente d'accordo con te, anche se l'Inter questo problemino l'ha avuto nel corso degli anni, quando la mette in pressione, quando gioca dopo non riesce a dare il meglio di sé, e anche questo oggi purtroppo per la squadra di Conte è arrivato questo pareggio, che comunque contro un Atalanta che comunque è in forma, soprattutto per quanto riguarda la fisicità, non per, per i risultati, perché pensavo che l'Atalanta facesse un altro percorso, un po' più vicino nelle zone alte. Però diciamo che è un big match quello tra Atalanta e Inter, è stato un big match, e il pari alla fine penalizza l'Inter per quanto ho visto in campo. Però devo dire che l'Inter pecca su questo, e forse la similitudine...
Meno male per noi, Francesco, meno male per noi, tra le altre cose.
Esatto, per la Juventus soprattutto è un vantaggio, perché alla fine se steccano le altre, la Juventus che deve crescere, io sono d'accordo con Pirlo, deve crescere, però deve accelerare un po' i tempi. Io comunque la vedo lunga, non me ne vogliono i tifosi della Juventus, bisogna resistere e tamponare. Per quanto riguarda l'Inter invece, una similitudine con la Juventus che forse non concretizza quello che crea, quindi squadra di Conte, quella di Pirlo, alla fine a pari livello, e poi le prime difficoltà vengono penalizzate. Quindi diciamo che Juventus e Inter per me stanno camminando a braccetto, mentre certo, per quanto riguarda lo scudetto io vedo una buona Roma, occhio alla Roma, perché io faccio questo nome
Che Mkhitaryan è in una condizione davvero smagliante, esatto. Pedro, Dzeko oggi poi non c'era per il Covid, esatto, però è un attacco spaventoso, è quello, diciamolo.
Senza Dzeko, tra l'altro, quello che mi ha sorpreso. Quindi la Roma riesce ad adattarsi, riesce a vincere, perché è sempre difficile vincere. Quindi Fonseca, che conosce già il gruppo, devo dire che comunque la Roma è già un gruppo solido, con qualche innesto di qualità, come Benedetto tu, Pedro, che dà esperienza soprattutto. E quindi occhio alla Roma, io vedo la Roma bene fisicamente, bene mentalmente e anche tatticamente ben messa in campo. Quindi è un campionato strano, secondo me la qualità serve, ma fino a un certo punto, vista la situazione che si sta vivendo in Italia e il calcio ne subisce parecchio, devo dire che la questione mentale più che altro, chi ha certo la mente libera alla fine, alla lunga vincerà.
Perfetto, grazie a Francesco Quattrone.
Grazie Luca, alla prossima.
E lo ritroveremo qua su Radio Bianconera, il mitico Francesco Quattrone. Infatti tanti messaggi sono orientati verso il risultato di Inter-Atalanta. Vedo questo suggerimento di Fred: e se Dybala lo spostassimo a centrocampo a fare il Pirlo? Dybala non vale un millesimo di Pirlo, eh? Adesso lo dobbiamo dire con grande chiarezza, io lo difendo, a parte che non è il suo ruolo, ma per blasone proprio per caratteristiche del giocatore e anche per rendimento, insomma, mi mettete in difficoltà con questo messaggio? No ragazzi, no, capisco, ma no, per me è no, direbbero X Factor se qualcuno di voi lo guarda. Tanti vocali, vero Filippo? Ce ne sono tanti, ne ascoltiamo uno con calma, che ne avete mandati tanti, ma vi siamo stati dietro, eh?
Ciao ragazzi, sono Claudio da Firenze.
Ciao Claudio.
Per me Frabotta ha giocato bene, è
anche per me
piena. Ha sbagliato un paio di palle, quello è vero, però è un giovane che deve crescere, deve fare le sue esperienze, c'era anche la tensione di una partita importante. Per quanto riguarda Dybala, per me lui doveva tenerla la palla, non doveva perderla. Un giocatore forte come lui ci si aspetta sempre, bravo, un qualcosa in più.
Bravo.
Se Dybala non avesse fatto l'errore che ha fatto sul finale, non saremmo qui a parlare di Bonucci che ha giocato male, che si è fatto bucare alla fine. Bonucci ha giocato un'intera partita dolorante e ha dato il massimo.
Betancourt è stato saltato alla fine, però anche lui ha giocato un'intera partita a dei buoni livelli.
Bravo.
Quindi stiamo parlando di giocatori che hanno sbagliato sul finale perché erano stanchi.
Giusto, bravo.
E non attacchiamo come si dovrebbe Dybala, che è entrato fresco e ha sbagliato e ci ha fatto rovinare la partita. E questo è il problema. Come lo gestirei? Io gli darei qualche altra possibilità, ma se poi il ragazzo non va, è da vendere.
Sono d'accordo.
E vendendo lui si possono prendere soldi per prendere un giocatore di impostazione a centrocampo, che secondo me è quello che manca. Grazie.
Per me il giocatore che imposta, caro amico, ce l'hai e si chiama Arthur Melo. Per me Arthur Melo nel centrocampo a tre da vertice basso rende tutta quanta la vita. Leggiamo altri messaggi che magari nel frattempo sono arrivati. E tra le altre cose, al di là di Arthur, dobbiamo dirlo, l'evoluzione naturale di questa rosa è giocare a tre a centrocampo. Arthur, secondo me, Ramsey quando starà bene a sinistra, mentre a destra ci metto Bentancur tutta la vita, che lo scorso anno toccava più palloni di Pjanic. Su Dybala, proprio in chiusura, ti dico, tu lo vuoi cedere? Questo mi dici? Va benissimo, però devi poi sostituirlo, eh? E per imprevedibilità, estro, creatività, impatto che ha proprio quando entra in campo, non oggi, lasciamo perdere, non ce ne sono tanti come lui, non ce ne sono tanti come lui. Siamo a corto d'attaccanti se lo diamo via, perché gli attaccanti poi scarseggiano. Quindi vi dico la mia, per me Dybala rinnoverà, non a 15 milioni annui, 10 più bonus, e saremo tutti contenti. Aspettiamo che in anelli 2-3 buone partite e tifiamo affinché lo faccia. Tifiamo per i nostri giocatori, non speriamo che facciano male, perché ci diamo veramente la zappa sui piedi da sole. Ora saluto Filippo Amedeo dalla regia, giustamente, che ha fatto un lavoro straordinario. Do la linea a Roma ad Alessandro Santarelli ed Enzo Marangio con due in bianco e nero. Domenica Sport torna domenica prossima dalle 13 alle 15 anche su Boom Channel. Io e voi, per utilizzarla alla grammatica inventata, ci ritroviamo domani invece ad Up and Down 12:13. Ciao!
Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.